Lunedì 6 luglio, 14ª settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Il profeta Osea rivela una nuovissima relazione di Dio con il suo popolo. Con Mosè la relazione era di alleanza, di patto. Era un accordo per la vita. Dio si impegnava ad essere vita, benedizione, prosperità, custodia, difesa, protezione del suo popolo. Il suo popolo si impegnava ad ascoltare la voce del suo Dio, prestando ad essa ogni obbedienza. L'obbedienza richiesta era con tutto il cuore, tutte le forze, con il dono dell'intera vita all'obbedienza. Ecco come il Deuteronomio sintetizza questo patto. Ascolti Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti corrigerai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Deuteronomio 6, 4, 9. Con Osea la nuovissima relazione che nasce è quella di un patto nuziale. Dio è lo sposo, Israele è la sua sposa. È un patto però che Israele sta vivendo nell'infedeltà, nel tradimento. L'infedeltà è nell'adorazione dei molti idoli dei popoli. L'adorazione dei molti idoli conduce alla grande immoralità. Israele non ascolta più il suo Dio, non obbedisce alla sua legge, non vive secondo i comandamenti, le norme e gli statuti del suo Signore. Ecco cosa farà il Signore per riportare la sua sposa infedele nella fedeltà dell'alleanza. Perciò ecco io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Questa volta il deserto non è quello fisico, fatto di sabbia rovente e di scorpioni velenosi. Questa volta il deserto è spirituale. Israele sarà diverso dalla sua terra e condotto in terra straniera. Vivrà da schiavo in una terra non sua. Sarà in questa desolazione spirituale che si converterà e ritornerà al suo sposo. Esilio e schiavitù sono la sola via percorribile perché Israele possa convertirsi al suo Signore Dio. Tutte le altre vie sono state indicate dal Signore, ma con poco successo. Questo ci dice che quando si esorda la voce del Signore, sempre poi si passerà ad ascoltare la voce della storia. Ma la voce della storia sovente è dolorosissima. Ma l'uomo è così. Il peccato lo rende privo di ogni intelligenza. Così il Salmo. Non siate privi di intelligenza come il cavallo e come il mulo. La loro foga si piega con il morso e le briglie, se no a te non si avvicinano. Salmo 32, 9. Dal peccato solo il Signore ci può liberare con la sua potente azione di grazia. Leggiamo Osea 2, 16, 17 b, 18, 21, 22. Perciò ecco io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le renderò le sue vigne e trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. Là mi risponderà come nei giorni della mia giovinezza. E avverrà in quel giorno l'acqua del Signore mi chiamerà marito mio. E non mi chiamerà più Balle, mio padrone. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa. Nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. E questo è il desiderio del Signore, riportare il suo popolo ad essere sposa fedele, sposa cioè libera da ogni idolatria e dall'immoralità che sono il suo frutto. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Noi sappiamo che questo sposalizio si vive tra Cristo Gesù e la sua Chiesa. Cristo Gesù è lo sposo, la Chiesa è la sua sposa. Questo sposalizio si concluderà con le nozze eterne tra Gesù Signore e i beati nel Paradiso. Tre brani del Nuovo Testamento ci aiuteranno ad entrare negli abissi di questo mistero. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa, ma l'amico dello sposo che è presente l'ascolta esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena, lui deve crescere, io invece diminuire. Giovanni 3, 29, 30. Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Efesini 5, 25, 27. Lo Spirito e la sposa dicono vieni, e chi ascolta ripete vieni, chi ha sete venga, chi vuole prendere gratuitamente l'acqua della vita. A chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro, io dichiaro, se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro. Se qualcuno toglierà qualcosa dalle parole di questo libro profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita e della città santa descritti in questo libro. Colui che attesta queste cose dice, sì, vengo presto, amen, vieni Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti voi. Apocalisse 22, 17, 21. Chi non vive il suo sposalizio con Cristo nella fedeltà e nella giustizia non potrà celebrare con Lui le nozze eterne. È verità rivelata che mai dovrà essere negata. È verità che è essenza, sostanza, vita di tutta la rivelazione, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. Lettura del Vangelo. Oggi il Vangelo ci insegna cosa è la fede. Oggi siamo posti tutti dinanzi alla fede di Gesù, alla fede di una donna ammalata, incurabile, dinanzi alla fede di un uomo la cui figlioletta è morta. Ecco la fede della donna ammalata, incurabile. Diceva tra sé, se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello sarò salvata. Questa donna non chiede a Gesù la guarigione con la parola, la chiede con la sua fede. Lei crede che se solo riuscirà a toccare il mantello di Gesù sarebbe stata guarita dal suo male. Lei crede nella guarigione per contatto. Crede che il corpo di Gesù è come il fuoco. Al fuoco non si parla, ci si avvicina al fuoco e ci si riscalda. Si tocca il fuoco e ci si brucia. Ci si getta nel fuoco, si muore, non occorrono parole. Il corpo di Gesù è fuoco potente di ogni grazia. Basta toccarlo e la grazia agisce per compotenza. Questa è la fede della donna. Per questa fede viene guarita. La fede di Gairo è ben diversa. Lui sa che Gesù può ridare vita ad una ragazza morta. Va da lui, si prostra ai suoi piedi e chiede la grazia. Gesù accoglie la sua richiesta e si avvia verso la casa nella quale la fanciulla giace morta per darle vita. Poi c'è la fede di Gesù. Gesù non vede con gli occhi di carne, vede con gli occhi dello Spirito Santo. Vede già la figlia di Gairo risuscitata e per questo dice «La ragazza non è morta ma dorme». La gente lo deride, pensa che Gesù non sappia discernere il sonno dalla morte. La gente però non sa che Gesù vede, a causa della sua purissima fede, la ragazza è già in vita. Questa stessa fede Gesù chiede ai suoi discepoli. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte, levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo io vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Marco 11, 23, 24. Ecco la grande fede di Gesù. Vede Lazzaro già risorto e ringrazia il Padre. Tolsero dunque la pietra, Gesù alzò gli occhi e disse, Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credono che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro, liberatelo e lasciatelo andare. Giovanni 11, 41, 44. Questa fede Gesù chiede a noi quando ci mettiamo a pregare. La sua fede deve divenire la nostra fede. Leggiamo il testo di Matteo 9, 18, 26. Mentre diceva queste cose, giunse uno dei capi, gli si prostò dinanzi e disse, mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, impone la tua mano su di lei ed ella vivrà. Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni. Gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé, se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata. Gesù si voltò, la vide e disse, coraggio figlia, la tua fede ti ha salvata. E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivate poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse, andate via, la fanciulla non è morta ma dorme, e lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. La gente vede con gli occhi della carne, la fanciulla è morta. Non può comprendere Gesù, la sua visione è differente. Lui vede già la ragazza tornata in vita. Così vede e così parla, disse andate via, la fanciulla infatti non è morta ma dorme, e lo deridevano. Tutto il Vangelo è questo contrasto, causato da due visioni differenti. La visione secondo lo Spirito Santo e la visione secondo la carne sono inconciliabili. Mai vi potrà essere un solo punto di contatto. Chi vede dalla carne vede con gli occhi del peccato, delle tenebre, frutto del suo cuore che dice male il bene e il bene male. Chi vede con gli occhi dello Spirito Santo vede la storia così come essa è. Se tenebra la dice tenebra, se peccato la dice peccato, se male la dice male, se buona la dice buona, se santa la dice santa. Se ha bisogno di grande conversione, dice che c'è bisogno di grande conversione. Mai potranno camminare insieme gli occhi che vedono secondo la carne e gli occhi che vedono secondo lo spirito. Per camminare insieme occorre una potente conversione degli occhi della carne. Solo il Signore può cambiare gli occhi di carne in occhi di Spirito Santo. Ma per questo è necessario che l'uomo lo desideri e anche lo chieda al suo Dio e Signore. Gli occhi della carne, gli occhi di peccato, gli occhi di tenebra, oggi deridono Cristo Signore. Domani lo condanneranno a morte per crocifissione, perché vogliono continuare a vedere dalla carne. Non amano convertirsi per divenire occhi di Spirito Santo. Madre di Dio, angeli santi, fate che ogni discepolo di Gesù si converta perché non veda più con gli occhi di carne, ma con purissimi occhi di Spirito Santo. Amen.